Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Benvenuti amici di Radio Blu e tu a questa prima puntata di Focus, la rubrica di approfondimento dedicata ai fatti della settimana. Io sono Elisa Barion e in studio con me alla regia Walter Sigolo. Inauguriamo questo spazio con due ospiti d'eccezione. Il primo è Piero Ruzzante, autore del libro con Antonio Martini Eppure il vento soffia ancora, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Piero Ruzzante, consigliere regionale di Liberi Uguali, che è qui con noi oggi pomeriggio. E l'altro ospite che ci accompagna è Arnaldo Vallin, storico dirigente nella segreteria del PC provinciale di Rovigo ai tempi della segreteria di Enrico Berlinguer. E buongiorno Piero, buongiorno Arnaldo.
Buongiorno Lisa.
Allora, la prima domanda che voglio fare all'autore è questa: quanto è stato emotivamente difficile affrontare in prima persona gli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer da militante del PC che si trovava sotto al palco quella sera del 7 giugno 1984 a Padova e ricostruire quegli attimi fino poi alla tragica scomparsa del segretario? Lo chiedo a Piero e poi chiedo la stessa cosa ad Arnaldo Vallin, che in quel periodo era dirigente del PC in provincia di Rovigo. Insomma, qual è stato l'impatto emotivo di affrontare un periodo così ristretto eppure così intenso di storia della politica italiana?
Beh, intanto io stavo sopra il palco perché avevo 20 anni, ero giovanissimo, però ero appena diventato il segretario provinciale della FIGC di Padova, quindi in rappresentanza dei giovani comunisti di Padova stavo sopra a quel palco. E è stato veramente emozionante ripercorrere questi giorni. L'ho fatto nella maniera più calda che potevo, cioè tentando di raccontarli come se fossero oggi. Anche perché in realtà io ho raccolto le testimonianze nel corso di questi 3 anni. Sono stati 3 anni di lavoro, di ricerca sulle carte di Enrico Berlinguer, ricerca sui giornali quotidiani che erano ricchissimi, c'erano 7, 8, 10 pagine dedicate a Enrico Berlinguer in quei giorni in cui Padova è diventata la capitale d'Italia. L'ho anche scritto perché c'era il Presidente della Repubblica, c'era il Presidente della Camera, del Senato, c'è stata quella visita drammatica del Presidente del Consiglio Craxi dopo i fischi del Congresso Socialista di Verona. Quindi ci ho messo molta fatica dal punto di vista delle emozioni, perché poi ho raccontato pezzi di storia della mia vita, pezzi di storia delle vite di tanti militanti che stavano in quella piazza, sopra quel palco, a fianco a quel palco. Ecco, credo che questa storia però andava raccontata, perché molti dei protagonisti, uno alla volta, andavano scomparendo. E quindi rischiavamo di consegnare all'oblio eterno una storia che secondo me invece è molto ricca, tanto che ho scelto un titolo che dà l'idea che è tutt'altro che morto Berlinguer, sia dal punto di vista del suo pensiero, sia dal punto di vista della storia che racconto, sia dal punto di vista degli ideali e valori che questa storia continua a trasmettere. Perché se ancora oggi ci sono 500.000 amici nel gruppo Facebook di Enrico Berlinguer, un terzo dei quali sono giovani e giovanissimi come te, che non erano nemmeno nati quando Enrico Berlinguer è morto. Ecco, io credo che quelle idee soffino ancora, ci sia ancora dei valori, degli ideali che continuano a essere trasmessi.
Per te, Arnaldo, invece, che cosa ha rappresentato?
Per me ha rappresentato un momento molto forte emotivamente, lo ricordo. Io non ero a Padova quella sera, okay. Eravamo a pochi giorni, a una decina di giorni dalle elezioni europee, quindi molto probabilmente io ero a fare qualche comizio da qualche parte. Allora si facevano i comizi e quindi si andava nelle piazze e si parlava con la gente. Ricordo che ho saputo di quello che era successo quando sono tornato a casa, i telegiornali ne parlavano già, poi naturalmente non c'erano i telefonini. E quindi neanche questo ci ha aiutato in quel momento. il giorno dopo in federazione è iniziato quello che poi racconta Piero molto più amplificato nella realtà padovana, insomma. Quindi sono iniziate le telefonate dei militanti, dei cittadini, le visite in federazione, l'andirivieni della gente che voleva sapere, voleva conoscere, e noi naturalmente non sapevamo niente, però, perché le cose arrivavano. E poi i giorni successivi, l'angoscia, ripeto, nostra, dei militanti, dei dirigenti e dei cittadini, tanti cittadini normali che in quei giorni ci hanno avvicinato, e poi tutta la macchina organizzativa per partecipare ai funerali una volta saputo della morte. Una macchina organizzativa che non ha neanche avuto bisogno di funzionare quella volta lì, perché c'è stato un moto spontaneo.
Sì.
Moto spontaneo delle sezioni, del sindacato, di gruppi di lavoratori, di fabbriche, eccetera, che dicevano: noi veniamo ai funerali, sappiate che partecipiamo con un pullman, ma possiamo fare... No, guardate, noi lo riempiamo il pullman, non c'è problema, eccetera. Sono state decine di pullman che sono andati. Io ho vissuto emotivamente di più forse il momento dei funerali,
sì.
Perché con un... Io ero membro della segreteria provinciale del partito in quel momento, mi occupavo di economia e lavoro, lo ero da un anno, avevo 28 anni, non li avevo ancora, a dire la verità, avevo 27, un po' di mesi. Chiesi che mi fosse affidata la bandiera della federazione,
sì.
Mi dissero sì sì, portala pure, e allora io partii con la mia bandiera della federazione sapendo che con la bandiera della federazione sarei riuscito ad avvicinarmi a Botteghe Oscure, cosa difficilissima quella mattina, anche se arrivammo molto presto, arrivammo alle 5:30 di mattina, e con la bandiera della federazione io riuscii ad sostare un attimo nell'atrio di Botteghe Oscure e poi partecipare al corteo assieme ai confaloni delle città, alle bandiere delle federazioni, delle sezioni, eccetera, a centinaia, probabilmente migliaia anche di persone, tutti che rappresentavano qualcosa, ecco.
Certo.
E in quel momento è stato un momento forte, ecco.
Uno di quelli che non si dimentica.
Uno di quelli che non si dimentica, siamo qui a ricordarlo.
A questo punto io, prima di cominciare la nostra conversazione, vorrei lanciare il primo dei due contributi che mandiamo in onda oggi di persone che vogliono partecipare alla presentazione di questo libro. Il primo fra tutti è quello di Pier Alberto Colombo, segretario generale della CGIL provinciale di Rovigo, che ha anche una domanda da porre al nostro autore Piero Ruzzante.
Buon pomeriggio. Prima di tutto credo sia giusto sottolineare come il libro di Piero Ruzzante ed Antonio Martini sia di una grande e bella forza narrativa nel farci vivere davvero con partecipazione quei giorni di giugno del 1984, ma anche il pensiero e l'uomo stesso Berlinguer, facendo emergere con chiarezza la genuina passione politica che animava i protagonisti di quegli anni e che emerge appunto in tutto il libro. Libri come questi che, attraverso la stessa testimonianza di molti protagonisti dell'epoca, anche con fatti inediti, ci fanno conoscere a fondo gli accadimenti della nostra storia contemporanea ed apprezzare lo spessore politico, ma anche umano, di protagonisti decisivi per la storia sociale e politica del nostro paese, come appunto Berlinguer, dovrebbero essere fatti conoscere, io credo, i nostri studenti e discussi a scuola, all'interno degli stessi programmi scolastici, e che invece, alle superiori in particolare, spesso neppure arrivano a trattare quei periodi della nostra storia contemporanea, e questo è davvero un difetto ancora oggi dei nostri istituti di scuola secondaria e superiore. Nella narrazione del libro risulta poi con chiarezza il pensiero alto, lungo di Berlinguer, che con intelligenza pone all'attenzione temi e potremmo dire valori veri e propri, che rimangono di grande attualità. La questione femminile, la parità di genere, l'ambiente, la pace ed il tema dei giovani. Attorno a tale tema ha aggregato tanti giovani di quell'epoca, non solo, diciamo così, di fede comunista. La lotta alle diseguaglianze ed una parola importante che appare spesso anche nel libro, democrazia. Letto da un punto di vista sindacale, emerge inoltre la capacità di parlare ed ascoltare le persone, di lavoratori in particolare, e di saper così dare davvero rappresentanza politica al lavoro, considerando l'attività politica non fine a se stessa, ma come uno strumento di partecipazione ed emancipazione a partire dal mondo del lavoro, appunto. Una scelta di campo chiara, quella che fece Berlinguer, che fece fare al partito e che appunto appare anche nel libro. Partendo da tale aspetto, termino con una riflessione che vuole essere anche un eventuale elemento di discussione per gli autori, gli ospiti in studio, se vorranno, e cioè, pur in contesti politico-sociali ovviamente molto diversi a distanza di oltre 30 anni, ancor più però in un periodo come quello attuale, dove ci prepariamo ad affrontare una sorta di ricostruzione del paese, qualcuno la definisce post-bellica quasi, dopo l'emergenza sanitaria appunto che ha travolto tutto il mondo, in cui dobbiamo, io credo, affermare il valore del lavoro come elemento centrale, anche in contrasto con spinte o vecchie ricette neoliberiste diverso opposto, c'è la necessità ancora oggi di una forza politica strutturata che ponga senza fraintendimenti le ragioni del mondo del lavoro al centro della propria azione? Questo è l'interrogativo. E se sì, come io credo, questo è realmente e concretamente praticabile nello scenario politico attuale? Grazie e buon proseguimento.
Prego Piero, a lei la parola.
Beh, intanto ringrazio per le considerazioni e le valutazioni. Il libro è pieno di temi del lavoro perché Enrico Berlinguer dedicava tantissimo tempo ad ascoltare i lavoratori. Lo dice anche in una visita, se non ricordo male, al petrochimico. Va lì, ascolta i lavoratori e dice: io non riesco a concepire la politica di chi non ascolta mai il punto di vista dei lavoratori. Non si può non venire qui, ascoltare le vostre esigenze, ascoltare i vostri bisogni per tentare di dare una risposta attraverso le politiche che facciamo, le politiche che proponiamo, seppur il Partito Comunista era un partito all'opposizione su scala nazionale, ma di governo in tante realtà territoriali. Ricordiamo che Berlinguer lo portò al 34%, quindi la percentuale più alta di un partito comunista dell'Occidente, quindi questa è la storia di quel partito comunista, un partito comunista che a Contarina aveva 1000 iscritti, lo scrivo nel libro, no? 1000 iscritti con tre sezioni territoriali in un paese come Contarina, cioè dà l'idea di una presenza e di un radicamento territoriale, ma senza la capacità di ascoltare quel mondo del lavoro c'era poca possibilità di dare delle risposte a quel mondo del lavoro. Si interroga a un certo punto su perché la Democrazia Cristiana in tutte le sue liste non abbia trovato lo spazio per un operaio, mentre le liste del Partito Comunista tradizionalmente avevano presenze, ma anche in Parlamento portavano soggetti che emergevano dalla classe operaia, dal movimento dei lavoratori. Alla domanda postami dal segretario della CGIL, non c'è ombra di dubbio che noi dobbiamo riportare nell'agenda politica italiana il tema del lavoro. Guardate, Berlinguer dice: noi dobbiamo garantire tutte le libertà, fuorché una, quella di chi vuole opprimere sostanzialmente i diritti dei lavoratori. E questa è la questione decisiva anche in questa fase. Aiutiamo e sosteniamo il mondo dell'impresa in una fase particolarmente delicata, perché senza questo aiuto non riparte l'occupazione, non salvaguardiamo l'occupazione, ma poniamo una volta per tutte, a fronte di un intervento dello Stato che sarà massiccio grazie ai soldi che anche l'Europa metterà a disposizione, che ne pensino i leghisti, chi non vuole quei soldi e quelle risorse, ma non ci spiega dove dovremmo recuperare le risorse per aiutare il sistema economico italiano. Ma iniziamo a porre con forza, e sempre con più forza, se vogliamo tornare ad essere una sinistra credibile, il tema dei diritti nel mercato del lavoro. Penso ai giovani che diritti ne hanno pochissimi, penso ai rider, penso alle tante situazioni che proprio in una fase di crisi come questa emergono in maniera totale. Quindi la risposta alla domanda è: rimettiamo al centro il lavoro e diamo delle risposte sul tema dei diritti, perché questi sono i valori che ancora soffiano, che è il titolo del mio libro, no? Eppure il vento soffia ancora, questi sono dei valori che soffiano ancora, sono ancora presenti, sono ancora assolutamente necessari, insieme ai grandi temi dell'ambiente e delle donne, dei giovani, che sono i pensieri lunghi di Enrico Berlinguer.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Bentornati amici di Focus, siamo di nuovo in studio con il consigliere regionale di Liberi Uguali, Piero Ruzzante, autore del libro con Antonio Martini Eppure il vento soffia ancora, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, e con Arnaldo Vallin, storico dirigente nella segreteria del PC di quegli anni, del lontano 1984. A questo punto, dopo aver ascoltato il contributo di Pier Alberto Colombo, segretario generale della CGIL di Rovigo, ascoltiamo anche il contributo di Anna Tesi, che è una militante dell'Associazione Studenti per Unione degli Studenti Universitari di Rovigo.
Io in realtà, più che un saluto, vorrei portare un ringraziamento dovuto da parte di chi come me nell'84 non era ancora nato. La mia generazione, infatti, ha conosciuto Berlinguer indirettamente, tramite i libri, i racconti e i documentari, ma credo che questo libro in particolare vada oltre la memoria storica. Questo libro, infatti, regala alla nostra generazione una narrazione che non potremmo trovare nei classici testi, perché ci regala una narrazione estremamente umana di quei tragici 5 giorni. Questo libro ci parla della politica nel senso più completo di questa, ci parla di persone, di relazioni e di emozioni, Mi ha colpito molto, infatti, come diverse testimonianze raccontino di un personaggio politico non solo incredibilmente intelligente e umano, ma profondamente umile, e credo sia proprio questo che manca a noi giovani. Manca nella politica, per come l'abbiamo conosciuta, un leader che si confronti con noi e che ci ricordi che la politica stessa non è fatta solo di accordi, poltrone e personalismi, ma di grandi ideali ed emozioni. La mia generazione si interessa con grande ammirazione alla figura di Enrico Berlinguer, perché egli rappresenta non solo un importante riferimento politico, ma anche culturale per tutta quella che è la sinistra italiana e non solo. L'incredibile attualità di quello che era il suo pensiero e l'importanza che rivolgeva alle nuove generazioni continuano ad essere di ispirazione per tutti coloro che, come noi, si interfacciano alla politica odierna. Nell'ultimo anno, perlomeno prima della quarantena, noi studenti ci siamo mobilitati molto, riempiendo le piazze su temi come l'ambiente e i diritti delle minoranze, e credo che se ancora oggi possiamo parlare di questi argomenti, una parte la dobbiamo sicuramente a tutte le sue lotte, che sono diventate anche le nostre.
Grazie a Anna Tesi, la parola a Piero Ruzzani.
Beh, sono emozionato di questa testimonianza perché è esattamente il motivo per il quale ho scritto questo libro, devo dire la verità. Senza nulla togliere a chi ci ritrova ricordi personali, sono sì. Molto simili, certo. Le testimonianze che in qualsiasi federazione d'Italia avremmo potuto portare, simili a quelle che sono contenute in questo libro. Ma in realtà il vero motivo per il quale ho scritto questo libro era per trasmettere l'idea di una politica diversa rispetto a quella che probabilmente si è vissuta in questi ultimi 10, 15, 20 anni, insomma. E questa era la ragione più profonda, per tentare di far capire che la politica, con la P maiuscola, quella vera, è fatta di valori, è fatta di ideali, è fatta di pacifismo, è fatta di non violenza, è fatta di tante cose che sono in qualche modo valori e ideali che sono contenuti in questo libro, che spero possano veramente trasmettersi alle giovani generazioni. Ecco, questo è il vento che continua a soffiare. Ringrazio anzi per il contributo musicale che abbiamo appena ascoltato, perché quella canzone di Pierangelo Bertoli racconta di ambiente, parla di vento, parla di mare, tutte cose alle quali Enrico Berlinguer era molto legato. Il suo pensiero sull'ambiente anticipa di 30 anni quello che stiamo vivendo oggi. È incredibile come riuscisse a saper leggere, anche questa è una lezione straordinaria della politica, non una politica fatta con i tweet, non una politica fatta di brevi pensieri che guardano all'oggi, ma una politica capace di disegnare uno scenario che ancora a 36 anni di distanza ci continua a parlare, e continua a parlare soprattutto anche a Anna, e questo è la cosa per me più bella, è il motivo per il quale ho scritto questo libro insieme ad Antonio.
Grazie. Secondo lei, Arnaldo, insomma, questa vicinanza dei giovani alla figura di Berlinguer, insomma, quanto è necessario oggi?
I giovani credo hanno bisogno di ideali, hanno bisogno di cose concrete, hanno bisogno di riconoscersi in una società che potrebbe essere accogliente per loro, ma molte volte non lo è. Molte volte diventa difficile l'inserimento dei giovani in una società come la nostra. Ecco, in quegli anni gli ideali c'erano e forse c'era anche l'utopia. Cosa che oggi probabilmente manca alla politica un afflato, diciamo, di ideali e di utopia, che non è velleitarismo, non è pensare a cose che non possono essere, ma è partire da una situazione data e immaginare che le cose possono essere diverse. Questo è un messaggio forte che Berlinguer trasmetteva in ogni momento, in ogni occasione ufficiale, in ogni incontro, ogni volta che parlava, ogni volta che scriveva un articolo impegnato su una delle riviste del partito, sull'Unità, su Rinascita, eccetera. In preparazione di questo incontro, non vi nascondo, ecco, sono andato a rileggermi quei tre articoli del 1973 in cui alla fine, nelle ultime quattro righe di articoli fitti fitti di analisi economica, politica, della situazione internazionale, quella nazionale, delle forze in campo, della possibilità per le forze del movimento operaio, ecco, lui dice molto poche volte i comunisti, ma dice le forze del movimento operaio possono incontrare altre forze della società. E nelle ultime quattro righe dice: io ritengo sia necessario un grande nuovo, fra virgolette, compromesso storico tra le forze popolari di questo paese. Una cosa che poi è stata dirompente, vituperata negli anni successivi, tanto portare crisi dentro e fuori dal partito, ma che ha smosso la situazione italiana. L'ha smossa al punto tale che se noi leggiamo quell'analisi alla luce dei fatti che sono successi negli anni successivi, ci rendiamo conto di quanto sia forte e dirompente quella cosa e di quanto fosse legata a una necessità vera di rinnovamento del paese, con un messaggio che veniva da una forza dell'opposizione, cosa che oggi non vediamo, non la vediamo assolutamente.
Allora, a questo punto cominciamo la nostra conversazione ringraziando appunto Pier Alberto Colombo e Anna Tesi. Io questo libro l'ho trovato non solo intenso dal punto di vista emotivo, ma quasi anche dal punto di vista fisico, nel senso che lungo l'intero arco narrativo emerge in qualche modo la fatica di allestire il palco, di preparare un maxi schermo per la diretta quella sera, quasi una prima volta assoluta in Italia, direi, e la fatica del segretario a portare a termine il proprio discorso, ma già nei momenti prima del comizio in qualche modo lo si vedeva affaticato, quindi questa grande fatica. E quindi l'ho trovato intenso anche per questo motivo. Però a questa fatica ho trovato la contrapposizione di una grande forza, la grande forza appunto di portare a termine il proprio discorso fino all'ultimo, nonostante la folla dicesse basta, Enrico basta, perché aveva capito che cosa stava succedendo. Ecco, io volevo sapere quanto è faticoso anche oggi fare politica. E se lo è a questo livello e quanto lo dovrebbe essere eventualmente, insomma.
Ma se è fatta seriamente è un lavoro difficilissimo, perché significa informarsi, documentarsi, studiare moltissimo, ascoltare, a saper ascoltare. Questa è forse una caratteristica di quel PC di Enrico Berlinguer che non abbiamo più saputo ricostruire, questa capacità di ascolto. Hai colto un insegno, devo dire la verità, perché c'è la fatica di ciò che descrivo, c'è anche la fatica della ricerca, tre anni di ricerca. Antonio Gramsci diceva la ricerca, il lavoro intellettuale è faticoso, deve essere faticoso perché produce delle idee, quindi pensati lo sforzo che ho dovuto fare nell'andare a ricercare tutte le cose che sono contenute. Io ho fatto anche una tesi a fianco a questo libro, una tesi che ha preso 110 lode, ma non è questione del 110 lode, sono le 700 note che sono collegate a questa tesi, quindi è un lavoro storico. Qui ogni virgola che è scritta dentro quel libro c'è un riferimento di un documento storico che sono andato a scoprirmi all'archivio dell'Istituto Gramsci, della Fondazione Gramsci, manoscritti di Enrico Berlinguer, documentazione inserita in più di 50 libri che sono stati scritti su Enrico Berlinguer, alcune cose le ho trovate in internet, per esempio una decina di canzoni fino al rapper Salmo, passando per Ligabue, Giorgio Gaber e tanti altri, che Antonello Venditti, che hanno dedicato canzoni in Modena City Ramblers. che hanno dedicato canzoni o pensieri ad Enrico Berlinguer. Questo per dire, vedi, anche in questo il vento continua a soffiare, quindi la fatica c'è tutta. Enrico Berlinguer ha portato a termine quel discorso, forse questa è la chiave di lettura che do io, l'ho rivisto decine di volte quell'intervento, perché l'abbiamo videoregistrato, quindi l'abbiamo consegnato alla storia. Per la prima volta però c'era anche una proiezione su uno schermo gigante, c'era stato solo un caso qualche giorno prima a Milano, lo ricordava qualche giorno fa Walter Veltroni mentre abbiamo fatto una presentazione di quel del mio libro, e ricordava che da Milano a Roma avevano fatto una duplice trasmissione, Berlinguer era a Roma e parlava a Milano, ma nel 1984 questa era altro che fantascienza, ecco. A Padova ci eravamo accontentati di mettere lo schermo. Quindi chi stava di qua della piazza ha vissuto il dramma, che poi si può vedere nella videocassetta e che si può vedere nel filmato che c'è su YouTube, in maniera molto più evidente di chi stava sopra il palco. E Berlinguer alla fin fine, secondo me, si è reso conto di quello che stava accadendo. Non pensava a un mal di pancia, come invece ci aveva detto Antonio Tatò, pensava che probabilmente era qualcosa di molto grave. E ha voluto portare a termine quel discorso come fa chi sa che vuole mandare un ultimo messaggio. Anche le ultime sue parole sono quelle andate casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, scuola per scuola, c'era scritto, non riesce a dirlo, ma dice una parte di quello che c'era scritto, perché tra l'altro Berlinguer non si inventava nulla, scriveva per ogni lettera dei suoi interventi, era scritta a mano. Questa è un'altra cosa che cioè lo dico perché io sono un po' simile in questo, cioè scrivo a mano tutto, perché è qualcosa di tuo, ti deve appartenere. E secondo me alla fin fine c'è una caratteristica, che quella generazione, quella storia, non è solo un fatto generazionale, dico, quelli che hanno vissuto quell'epoca storica pensavano veramente di cambiare il mondo, erano convinti che erano dentro un processo di cambiamento profondo del mondo, un po' perché era cambiato veramente il 68, le lotte operaie, cioè c'erano stati dei diritti, lo statuto dei lavoratori, cioè
la fine del colonialismo.
Esatto, la fine del colonialismo, cioè, stava trasformando il mondo.
Vietnam.
Quindi eri dentro un percorso, un processo per cui anche dare il volantino nella piazza faceva parte di un progetto molto più ampio di cambiamento del mondo. Non è poca cosa, È un motore non indifferente, cioè che oggi forse si sente meno, si percepisce meno. Il mio tentativo è quello di dire torniamo a percepirlo, torniamo a pensare che il mondo, anche questo intricato mondo di oggi, una frase di Enrico Berlinguer, può essere cambiato, trasformato e messo a servizio degli uomini e delle donne. Questo è un po' il senso del messaggio di Enrico Berlinguer.
Dal tuo punto di vista, Arnaldo, insomma, quanta fatica ti è costata l'attività politica nel PC e anche fuori, insomma, successivamente? E ne è valsa la pena?
Per quanta fatica si faccia, ne vale sempre la pena. Perché l'impegno, se non altro, può anche non portare a grandi risultati, ma poi ti rendi conto che se hai fatto una cosa credendoci è una soddisfazione personale al di là di quello che può essere il risultato finale. Noi in quegli anni, per noi in quegli anni la politica era un'esperienza totalizzante. Era totalizzante perché ci si viveva 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni l'anno. E la politica per me è questo anche oggi. Sarebbe questo se non vedessi una politica fatta di cose molto diverse. Capisco quanto siano cambiati i tempi, quanto siano cambiati i modi, le forme di comunicazione, certamente il mondo è cambiato, però pensare che a far politica ci si improvvisa, non è giusto neanche oggi. Allora la politica era anche un modo di, diciamo così, impostare una carriera, come qualcuno pensava di fare l'ingegnere o di fare l'architetto, qualcun altro pensava di fare il politico e sapeva che ci sarebbero state delle tappe, tanta formazione, tanta gavetta e poi successivamente l'aspirazione, se si valeva, se si veniva scelti, se si rappresentava qualcosa, anche a entrare nelle istituzioni e a svolgere compiti sempre più alti. Mi rendo conto che oggi chiaramente questo è anacronistico, e però il fatto che la politica sia un mestiere duro e un mestiere difficile, questo non me lo toglie dalla testa nessuno.
Grazie per le vostre risposte ed ora uno stacco musicale con il brano di Antonello Venditti, Dolce Enrico.
Fossi ancora, ci basterebbe un sorriso per un abbraccio di un'ora. Il mondo cambia, ha scelto la bandiera, l'unica cosa che resta è un'ingiustizia più vera. Siamo diversi, ma se li senti parlare, sono da sempre gli stessi. Quante bugie, quanti segreti in fondo al mare. Pensi davvero che un giorno non li vedremo affiorare?
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Bentornati in studio con Focus e la presentazione del libro Eppure il vento soffia ancora, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Ospiti con noi Piero Ruzzante ed Arnaldo Vallin. Torniamo alla nostra conversazione. Tra i protagonisti del libro si potrebbe anche inserire La piazza, è un libro narrato in prima persona ma che tiene in considerazione il punto di vista anche di tanti altri soggetti che hanno avuto un ruolo in quei giorni, giornalisti, il capo ufficio stampa, Tatò del PC a quel tempo, insomma. Però secondo me si potrebbe benissimo inserire anche La piazza come protagonista del libro, la piazza che viene allestita per il comizio del segretario, la piazza che fa da scenario al Malore, la piazza che accoglie il popolo del PC ma anche tanti cittadini non iscritti al PC che erano accorsi per ascoltare il comizio di Berlinguer, perché era una persona per bene, come lei ricorda nel libro. E quanto è importante per la sinistra la dimensione della piazza e perché a vostro avviso è scomparsa dagli orizzonti dei partiti di sinistra negli ultimi anni e come e quando è successo secondo voi?
Ma intanto è importantissima la piazza. Nelle piazze si incontrarono veramente i cattolici e i comunisti. Parlo delle piazze di quegli anni Ottanta, le piazze del movimento pacifista. Io dico nel libro che il movimento dell'Ulivo forse è nato veramente in quelle piazze, perché lì c'è stato un incontro ideale, valoriale, quello vero, tra cattolici e comunisti, molto di più rispetto al compromesso storico, che fu un tentativo, ma vuoi per la morte di Aldo Moro, vuoi per
forse mille... il movimento pacifista più ancora.
Esattamente, il movimento pacifista è stato l'incontro tra due culture, tra due popoli, sì. Le piazze. In questo libro c'è una piazza ancora più bella di Piazza dei Frutti, è quella che rimane impressa a tutti coloro che c'erano in quei giorni a Padova. È il fiume Rosso che accompagna la bara di Enrico Berlinguer. Mi vengono ancora i brividi mentre le racconto, figurati anche a scriverle insieme ad Antonio. Non a caso partiamo, il libro parte da questo racconto. È un fiume rosso di operai che spontaneamente escono dalle fabbriche, ma stiamo parlando del 1984, non c'era internet, è stato un moto spontaneo che ha unito Padova attraverso Marghera, Porto Marghera, le fabbriche che si incontravano lungo quella strada, 40 chilometri di bandiere rosse, operai che venivano a salutare Enrico Berlinguer. I funerali del 13 giugno sono i funerali più partecipati della storia della Repubblica Italiana, forse della storia d'Italia. Non certo. Lo sappiamo, i funerali dei grandi imperatori, dei grandi re di Roma, ma sicuramente
c'era meno gente.
È il funerale più partecipato alla storia d'Italia. Ed è questa, io credo, la cosa straordinaria di una persona come Enrico Berlinguer, che non solo a 36 anni di distanza è ancora così ricordato.
Certo.
50 libri, 10 canzoni, il mio libro che si aggiunge ai 50 libri, cioè... ma è sicuramente rimasto nel cuore di tanti italiani come una persona onesta, come una persona seria, una persona che sapeva ascoltare il mondo del lavoro e in particolar modo per i lavoratori è rimasto un punto di riferimento straordinario. Ecco, quel fiume rosso non lo dimenticherò mai fino all'ultimo dei miei giorni.
Oggi la piazza è un luogo che viene recuperato, l'abbiamo visto in occasione delle sardine, ad esempio, e lo abbiamo visto nelle manifestazioni di questi giorni contro il razzismo, quindi la piazza è ancora un posto centrale della politica, anche se la sinistra non riesce, diciamo, ad intercettarla. Ecco, questa battaglia per riconquistare la piazza, e sulla base della lezione, dell'eredità di Enrico Berlinguer, da dove deve cominciare a questo punto?
Ma io credo al tema dell'ambiente. Friday for Future, per esempio, le ha riempite le piazze. Adesso col Covid forse ce lo siamo dimenticati, a parte che il Covid ci pone un secondo problema, quello della tutela della salute e della sanità pubblica, che tante volte invece viene messa in discussione. Ma il tema ambientale, e bisogna riprendere e rileggersi quello che Enrico Berlinguer scriveva anche sul Veneto 36 anni fa e che è ancora attualissimo rispetto ai temi ambientali.
E quello che scriveva sull'austerità.
Ma certo, cioè che non è il concetto di austerità di oggi, sì. È un concetto della necessità di costruire un nuovo modello di sviluppo che sia rispettoso oggi dei 7 miliardi di persone, di abitanti che vivono nell'intero pianeta. E non può essere che una parte del mondo consuma risorse fregandosene di chi verrà fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, e fregandosene di tre quarti del mondo, del pianeta, che vivono in condizioni assolutamente non adeguate. Ecco, io credo che questo sia il pensiero lungo di Enrico Berlinguer, nel quale possiamo recuperare un rapporto nelle piazze con i giovani, in particolar modo che sono molto sensibili al tema dell'ambiente.
Una penultima domanda: il PC secondo voi è finito con Berlinguer?
Quella piazza è stata la fine del Partito Comunista così come l'aveva disegnato Enrico Berlinguer, non c'è ombra di dubbio. Dopo è andata avanti una capacità di un gruppo dirigente, in fondo il PC è l'unico partito comunista che sopravvive alla caduta del muro di Berlino, io lo scrivo nel libro, sì. Nel 1996 il PDS, erede del Partito Comunista Italiano, è il primo partito italiano e porta la falce e il martello al governo del paese nel 1996. Era ancora la base della quercia del PDS. Però il Partito Comunista Italiano, come un'esperienza collettiva, come comunità, così come l'abbiamo vissuto noi che ci siamo stati dentro, quello è morto l'11 giugno del 1984.
Ultima domanda velocissima, qual è il vostro personale ricordo a cui siete più affezionati di Enrico Berlinguer? Questo lo chiedo a entrambi. Prego Arnaldo.
Il mio personale ricordo, io ho incontrato Berlinguer una volta sola. Piero nel suo libro parla del primo maggio dell'84 a Contarina di Berlinguer. Io Berlinguer l'ho incontrato la sera del 30 aprile,
sì.
Quando siamo andati a metterci d'accordo sul comizio che doveva fare il giorno dopo Contarina. C'è stato uno scambio di battute perché lui ha detto: compagni, ditemi cosa volete che io faccia. E io l'ho guardato, ho sorriso e gli ho detto... l'ho fatta io la battuta perché il segretario della federazione di allora era, mi sembrava un po' intimidito e allora gli ho detto: ma sei disponibile a fare qualsiasi cosa? Lui mi ha guardato, ha sorriso e ha detto: ma insomma, qualsiasi cosa, parliamone. E lì ho capito anche di quanto avessimo di fronte una persona umile, generosa e una persona anche ironica che sapeva mettersi in gioco. Questo incontro è avvenuto all'Hotel Nord-Est. Berlinguer veniva da un grande comizio in piazza Ferrara, partecipatissimo, e si apprestava ad andare a cena. Era una cena dei cooperatori ferraresi, lo ricordo ancora, e erano le cooperative di Ferrara, e quindi anche lì un incontro col mondo del lavoro, certamente non con la fabbrica, ma con un diverso mondo del lavoro. Quella cosa mi è rimasta impressa.
Per lei, Piero, ricordo più affezionato.
Mi leggo a questo, perché sì. Siamo in una radio di Rovigo e sì. Quindi è giusto anche testimoniare quel ricordo di Enrico Berlinguer. Gli hanno chiesto perché andava a Contarino il primo maggio, e purtroppo è stato il suo ultimo primo maggio, quindi nel Veneto si... gioca l'ultimo mese di Enrico Berlinguer, perché il primo maggio è a Contarina, il 12 maggio è al congresso di Verona dei socialisti dove viene fischiato, il 13 è a Nogara e parla di quello che è successo al congresso socialista, il 7 giugno a Padova, l'ultimo suo comizio. A Contarina lui dice, gli hanno chiesto i giornalisti: ma perché vai a Contarina? E lui risponde, leggo testuale: mi piace anzitutto come metodo, quando ne ho possibilità, di non andare solo nelle grandi città. Cavolo. Dico, cavolo, ma è possibile che lo dicesse Berlinguer 36 anni fa e oggi la sinistra se ne dimentica. Ma prendere contatto anche con compagni e cittadini dei centri più piccoli. Ciò mi è utile per conoscere vari altri aspetti delle realtà del paese e delle regioni. E fa sentire ai compagni che anche il loro lavoro che si fa in quelle zone è importante. Non so se mi spiego.
Certo.
Queste sono le parole di un grande dirigente politico, prima che di un comunista, prima che del segretario del Partito Comunista più grande dell'Occidente. Quando uno capisce l'importanza di andare ad ascoltare gli operai, o di andare ad ascoltare la gente che vive nei centri piccoli, o gli ultimi militanti del suo partito della periferia, è un grande uomo oltre che un grande dirigente.
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo il titolo del libro Eppure il vento soffia ancora, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, di Piero Ruzzante con Antonio Martini. Grazie amici di Radio Blu e Tu.
Qualcuno era comunista? Perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.